Buongiorno a tutti e tutte. Allora, l'incontro di oggi l'abbiamo chiamato Preoccuparsi del futuro. Adesso vi raccontiamo un attimo il perché di questo titolo e del perché di questa combinazione tra noi due. E volevo giusto, diciamo, tanto ringraziare l'organizzazione della Biennale Tecnologie perché è la prima volta che vengo qui, dovevo essere nel 2019, poi per una combinazione di cause non ci sono mai stato, avevo detto vabbè vengo l'anno prossimo, invece poi è arrivata la pandemia e ovviamente un disastro, quindi non lo dirò mai più, vengo l'anno prossimo, però per fortuna insomma siamo tornati. E anche questo introduce un po' il tema, no, delle preoccupazioni del futuro, delle incognite che sono dietro l'angolo e che poi ci cadono addosso quando meno ce l'aspettiamo. So, mi diceva Alberto, che c'è stato anche Nassim Nicholas Taleb prima di noi, quindi proprio siamo stati distrutti dall'introduzione dell'ospite d'onore che aveva evidentemente ha parlato di tutti i temi di cui potremmo parlare noi, ma noi siamo più bravi, quindi non ci preoccupiamo. Il titolo, dicevo, di questo incontro nasce dal titolo del libro Occupare il futuro, che ho avuto il piacere di pubblicare quest'anno con Codice Edizioni, che ha organizzato questo incontro. Occupare il futuro è un libro di cui adesso magari nel confronto con Alberto sviscereremo un po' di tematiche, che ha per obiettivo quello di raccontare cosa significa da un lato occuparsi del futuro, che poi è quello di cui ci occupiamo noi, che è un po' un tema strano, no? Che cosa significa occuparsi del futuro, adesso ve lo racconteremo. Poi passa verso un'altra parte del libro, che è quella proprio del preoccuparsi del futuro, e da qui appunto il titolo di questo incontro, dove però abbiamo pensato di mettere questo trattino proprio per non angosciarci troppo e mantenere, diciamo, la doppia impostazione, cioè preoccupiamoci del futuro, ma al tempo stesso occupiamocene. E poi c'è l'ultima parte, di cui anche parleremo con Alberto, cioè di che cosa significa occupare il futuro? Perché questo titolo e perché pensiamo che sia questa poi la parte veramente rilevante dell'occuparsi del futuro, non soltanto lo studio, non soltanto la preoccupazione delle sfide che ci attendono, ma anche la capacità di rimettere in discussione la nostra capacità di costruire il futuro, che come vedremo nel confronto non è più così scontata, perché di fatto questo futuro ci viene gradualmente sottratto. E quindi questo è il tema dell'incontro di oggi. Alberto Robbiati gioca in casa perché è torinese, qui ha realizzato alcuni anni fa Forward 2, una delle principali organizzazioni di riferimento in Italia che si occupa di Future Studies e Foresight, che poi ci dirà meglio che cosa significa, ma viene da una lunga esperienza nell'ambito dell'innovazione sociale, ha fatto tantissime cose in giro per l'Italia. Prima è stato anche direttore di Human Plus, che era un'altra organizzazione che si occupava di innovazione sociale, dove poi l'ho conosciuto diversi anni fa. Poi abbiamo iniziato a interessarci reciprocamente del tema del futuro e quindi siamo arrivati qua con le nostre esperienze congiunte, perché poi collaboriamo ormai da molti anni. E poi Alberto, insomma, è una persona che ha una lunga esperienza improbabile da un certo punto di vista, perché ha fatto anche tantissime altre cose, dalla scrittura di testi per il cabaret alla televisione, al cinema. Quindi, diciamo, è quella persona che ci serve per occupare il futuro, perché ha l'immaginazione e la creatività necessaria e non, diciamo, la testa quadrata di molte persone che purtroppo per noi invece si occupano di futuro. Quindi lascio la parola ad Alberto per introdurre più nel dettaglio il tema dell'incontro di questa mattina.
Ok, grazie Roberto, anch'io mi aggiungo ai ringraziamenti all'organizzazione. Siamo felici di venire a portare nel tempio della tecnologia e sui ragionamenti, i nostri ragionamenti che cercano di approcciare a questa tematica con uno stile, oltre che un taglio, assolutamente interdisciplinare, ed è un po' la caratteristica delle organizzazioni, no? Che noi abbiamo fondato, che necessitano di portare un punto di vista, una competenza assolutamente e il più possibile eterogenea, multiprospettica. La complessità dei tempi attuali aumenta il gradiente di complessità, no? Quindi vuol dire più dati in circolazione, più livelli da considerare, più dimensioni, più connessioni in gioco, e questo implica che i nostri paradigmi, i nostri modelli tradizionali debbano essere un po' aggiornati. niente di meglio che la contaminazione tra discipline per poter riuscire, detto in maniera molto ordinaria così, a guardare le cose da diversi punti di vista. Lo facciamo utilizzando una metodologia, che è quella di cui parleremo oggi in particolare, che ha, diciamo, una sua anima più accademica e che si occupa di studi di futuri, nota in Italia con una traduzione non sempre felicissima, futurologia, e in, diciamo, invece un approccio più orientato alle pratiche, contesti di governo, che si tratti di organizzazioni private come possono essere le aziende oppure pubbliche amministrazioni, comunità civiche o territori, ecco, che applicano metodologie sistematiche di esplorazione dei scenari futuri allo scopo di disegnare o di riconfigurare strategie nel presente e nel futuro prossimo. Si chiama Strategic Foresight, previsione strategica è la traduzione in italiano. Quindi l'idea con Roberto, che è il presidente della prima organizzazione italiana che si è occupata in maniera approfondita, solida, io aggiungerei credibile, forse a Roberto non piace tanto, ma, di tematiche legate agli studi di futuro, Italian Institute for the Future, che ha sede a Napoli, distribuita in Italia. Io ho l'onore di far parte del consiglio consultivo dell'istituto, ossia, e abbiamo costruito con Roberto una partnership perché, e vi racconteremo più tardi, stiamo facendo una serie di iniziative anche su scala territoriale e urbana di applicazione delle metodologie di cui parliamo. Roberto e tante anime anche lui, proprio perché, come ha detto descrivendo il mio percorso, insomma, quello che occorre per ragionare sul futuro, che è una materia così ampia, e una professionalità composita. Quindi Roberto è un esperto di cambiamenti in atto, di sfide trasformative, di fenomeni come possono essere i megatrend, ma è anche un esperto di storia, è un esperto di scienza e di divulgazione della scienza nello specifico, nonché uno dei principali esperti italiani, lui non lo dirà mai, di letteratura fantascientifica. L'Italian Institute for the Future, fra le altre cose, ha una rivista, l'unica in italiano che si occupa in maniera scientifica di queste tematiche, riconosciuta dall'ANVUR, che si chiama Futuri, e ha anche, diciamo, una sezione editoriale dove vengono, per fortuna, pubblicate tutta una serie di tematiche legate al Future Studies e allo Strategic Foresight. Quindi ne approfitto. Allora, Roberto, a questo punto sono io che chiedo a te quali sono le sfide che ci tocca affrontare per i prossimi anni, e, detta in maniera un po' sciocca, ma gliela faccio sempre questa battuta, allora il futuro ci fa paura?
Allora, magari io mi piacerebbe a questo punto non rompere il ghiaccio anche con voi, perché se chiedessimo quali sono le grandi sfide del futuro, che cosa vi viene in mente? Proprio così, d'emblè. Proposta. Cambiamento climatico, esatto. Oltre a questo, che altre idee? Quando pensate al futuro in termini non ottimistici, poi dopo entriamo anche nell'aspetto ottimistico della giornata, però invece l'aspetto pessimistico del futuro, qual è, oltre al cambiamento climatico, una sfida? Com'è? Guerra mondiale, che purtroppo si sta avvicinando a grandi passi, speriamo di no, però insomma, sicuramente. La gestione dei rifiuti, esatto, quindi l'ambiente, non solo clima, ma anche, esatto, il nostro rapporto con l'ambiente. Beh, comunque già ci sono cose abbastanza impegnative di cui preoccuparsi. Una cosa che per esempio mi interessava proporvi è questa, che spesso lo propongo in questi incontri, cioè la decrescita demografica è un problema o è un'opportunità secondo voi? Cioè il fatto che dall'Italia, che siamo sicuramente più avanzati da questo punto di vista, ma anche gli altri paesi del mondo, stiamo entrando in una fase di declino della popolazione, nel senso che stiamo perdendo popolazione perché aumenta l'invecchiamento e andiamo incontro alla denatalità. È un vantaggio o uno svantaggio, secondo voi? Dal vostro punto di vista, non c'è una risposta evidentemente, però il sentiment qual è? una migliore gestione delle risorse.
Vuoi aggiungere qualcosa? No, ti basta così. Niente, vuoi salire sul palco?
Quindi qui c'è sicuramente una parte positiva. Siete d'accordo? Positiva, negativa? Generalmente positiva, insomma. Ma questo in effetti è secondo me, anche l'effetto del fatto che gli studi di futuro sono partiti esattamente da questa preoccupazione. Cioè, la prima preoccupazione che ha portato negli anni 60-70 alla nascita dei Future Studies era esattamente questa, la sovrappopolazione, molto prima che si parlasse di cambiamenti climatici. All'epoca accade tutta una serie di prese di coscienza globali, per cui si capì che la crescita della popolazione era entrata in una fase esponenziale. Esponenziale significa, come molti di voi sapranno, anche dopo il Covid, che se si comincia a un tasso di raddoppio continuo e costante di qualcosa, a un certo punto il sistema viene meno, diciamo, crolla. E questo lo scoprirono i demografi negli anni 60, quando si resero conto che appunto una crescita esponenziale geometrica della popolazione sul pianeta avrebbe evidentemente portato al collasso del sistema Terra, perché del resto viviamo in un pianeta con risorse finite, quindi aumentano le persone, aumenta il fabbisogno alimentare, aumentano appunto il fabbisogno di risorse anche energetiche. E fin quando si poteva andare avanti? C'erano state delle previsioni, uno scrittore di fantascienza, appunto Isaac Asimov, che se n'era occupato proprio in quegli anni, diceva: se andiamo avanti con questo livello di crescita della popolazione, dopo un tot di anni, che non erano neanche molto lontani, diceva, la popolazione umana peserà più della stessa Terra e poi peserà più dell'universo conosciuto se continuiamo con questo tasso geometrico. E da lì appunto le grandi preoccupazioni che hanno portato per esempio a questo studio, che è lo studio fondativo dei Future Studies, che si chiama I limiti della crescita, di cui quest'anno peraltro sono i 50 anni, che per la prima volta mostrava che se questo ritmo di crescita esponenziale fosse continuato senza rallentamenti, intorno all'epoca in cui stiamo vivendo oggi, il sistema globale sarebbe andato incontro a un collasso, perché appunto ci sarebbe stato le guerre per le risorse, quindi guerra mondiale, perché non avremmo più avuto avremmo avuto un impatto antropico enorme sull'ambiente, quindi rifiuti e quindi danni ambientali, perché l'inquinamento e la produzione energetica avrebbe portato al collasso della biosfera e quindi cambiamenti climatici. Cioè, tutte queste preoccupazioni di cui voi avete parlato adesso erano preoccupazioni che già 50 anni fa erano state intuite. A questo però, diciamo, l'aspetto interessante era che tutto era legato alla crescita della popolazione. Adesso che noi siamo entrati in una fase di decrescita, dovremmo tirare un sospiro di sollievo, no? Dovremmo dire: va bene, allora forse abbiamo risolto il problema, cioè adesso magari la popolazione cala, e quindi risolveremo tutti i nostri problemi. Eppure non è così. Non è così per tutta una serie di circostanze, perché, per esempio, pensate soltanto a questo, cioè se cala la popolazione, perché di solito c'è un rapporto reciproco tra aumento dell'alfabetizzazione, quindi aumento delle condizioni economiche delle persone, e riduzione del tasso di natalità, quindi un paese avanzato fa meno figli di un paese, diciamo, in via di sviluppo. Quelle persone nei paesi avanzati, tuttavia, consumano molto di più di un paese in via di sviluppo. Cioè, una persona che vive in Kenya ha 8 volte in meno l'impronta ecologica di una persona che vive in Italia, che fa evidentemente molti meno figli. In Kenya se ne fanno 4 in media per donna, in Italia meno di 1,2. Quindi non è neanche detto che il declino della popolazione sia una buona notizia per la Terra, probabilmente anzi no, perché il declino della popolazione è strettamente collegato al fatto che noi siamo diventati molto più individualisti, siamo così interessati, così ansiosi di consumare le risorse, che preferiamo tenercele tutte per noi, diciamo così. Questo è uno degli elementi, cioè consumiamo di più. Quello che non spendiamo per i figli lo spendiamo in viaggi, lo spendiamo in seconde case, lo spendiamo in aumento dei consumi. E quindi non è una buona notizia in questo momento il calo della popolazione. Quindi le preoccupazioni del futuro non sono finite. A queste se ne aggiungono altre, e poi su questo poi con Alberto cercheremo di ragionare invece sull'aspetto ottimistico del problema. Cioè, gli altri problemi sono quelli della tecnologia. Anche qua, 50 anni fa, quando ci fu il rapporto dei limiti della crescita, la grande critica che venne posta a quel rapporto era: ma voi avete ignorato la tecnologia. La tecnologia risolverà tutto, perché individuerà nuove fonti energetiche, perché riuscirà a mantenere stabile la popolazione con le soluzioni di controllo delle nascite, aumenterà la produzione alimentare, e questo è vero, sono tutte cose vere, perché la produzione alimentare dopo quel rapporto è aumentata in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento della popolazione, quindi non ci sono state le carestie di massa che si prevedevano all'epoca, e così come lo sviluppo tecnologico ha permesso di trovare nuove giacimenti petroliferi, nuovi giacimenti di gas, e quindi non siamo andati incontro all'esaurimento delle risorse come si pensava all'epoca. E tuttavia non è che la tecnologia ci ha aiutato a entrare in una nuova fase della civiltà come si immaginava all'epoca. All'epoca si diceva la tecnologia deve aiutarci a entrare in un mondo di sostenibilità e non in un mondo in cui con una crescita continua noi andremo incontro al collasso. La tecnologia, dissero gli estensori di quel rapporto, non farà altro che semplicemente allontanare di qualche decennio il momento del collasso. Noi oggi ci troviamo esattamente in questo scenario. Gli studiosi che hanno rivisto quel rapporto di 50 anni fa, lo hanno rivisto l'anno scorso, hanno detto noi siamo esattamente in questo scenario qua, in cui la tecnologia ha semplicemente rallentato il collasso, però non è stato assolutamente impedito. Non si verificherà tra il 2020 e il 2030, ma si verificherà probabilmente intorno alla metà o alla seconda metà del secolo. E la tecnologia ha portato tutta una serie di altri problemi, che ovviamente non sono soltanto problemi, sono opportunità, che però, se viste in questa chiave sistemica, obiettivamente ci portano a preoccuparci del futuro. Un'intelligenza artificiale di cui non sappiamo bene come introdurla in maniera benefica per l'umanità, una tecnologia che è sempre più proprietaria, questo magari dopo ci ritorneremo, uno sviluppo tecnologico sempre più diseguale. Ecco, queste sono l'insieme delle preoccupazioni sul futuro che oggi ci dobbiamo affrontare. Come fare? Non lo so. Però come fare è la domanda che evidentemente lascio Alberto, perché così sta serenissimo, a cercare di raccontarci quali competenze poi abbiamo bisogno, di quali competenze abbiamo bisogno per vincere queste sfide, perché evidentemente è anche un problema di competenze, intanto perché non ce ne rendiamo conto molto spesso, ma anche perché, l'abbiamo detto prima, sono sfide sistemiche che hanno bisogno evidentemente di competenze diverse da quella che noi daremo per scontato.
Grazie, Roberto. Questa domanda io la ribalto invece su di voi, vi chiedo, sulla base di quello che Roberto adesso ha descritto molto bene, secondo voi che cosa dovremmo attivare, quali capacità come persone, ma anche come, diciamo, collettività, dovremmo cercare di nutrire, rinforzare, praticare trasversalmente i settori. Quali capacità ci servono, secondo voi? Ok, adattamento. Caspita. Altro? Ok. Perfetto, ascolto reciproco tra mondi, tra settori, ok? Viene in mente qualcos'altro? Cosa ci potrebbe servire? La speranza, secondo voi, è una capacità che ci può servire? Posto che sia una capacità, e non lo è. Che dite? Sì. Beh, caspita, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo un gran bisogno, perché è vero che nel futuro c'è grande preoccupazione, inquietudine, fino ad angoscia per il futuro, così come la descrive per esempio il Censis ripetutamente da alcuni anni a questa parte. Gli italiani provano grande inquietudine, nel corso degli anni è diventata angoscia questa grande inquietudine per il futuro, eppure il futuro è anche il territorio in cui abita per esempio la speranza, ma è il posto in cui ritroviamo i nostri progetti e i nostri desideri e le nostre aspirazioni. Allora, noi stiamo cercando da un po' di anni insieme a un network, chi è che si occupa di futuro, di queste cose, chi lavora con riferimento a questa disciplina degli studi di futuro e della previsione strategica in modo sistematico, applicando metodi in modo sistematico. Non si tratta di fare pensieri sul futuro, o come alcuni ci dicono, fare i pensierini sul futuro. Non è sufficiente produrre rapporti su come stanno andando le cose, immaginandoci quanto male andranno in futuro, oppure allestire tavoli, magari tavoli civici per discutere. Non è sufficiente. Ci serve fare altro. Intanto ci serve investire sulla formazione. Noi che ci stiamo interrogando da un po' di tempo su questo, abbiamo cominciato a capire quale potrebbe essere un set di competenze e di attitudini, intanto quelle che ci aiutano ad analizzare il contesto e i cambiamenti che sono in atto. Quindi significa conoscerli, non diventarne esperti, specialisti, significa conoscerli, conoscerne la natura. Il lavoro che fa l'istituto è orientato in particolare a questo, quindi a divulgare, a creare alfabetizzazione non tanto su metodi, processi e tecniche, quanto proprio su contenuti. Le sfide di cui ha accennato Roberto, ce ne sono altre, altrettanto sistemiche, e che concernono altrettante crisi esistenziali. Ora non ne ha parlato, però oggi, ieri mi pare, Michele Serra su Repubblica nella sua amaca titolava La scomparsa del futuro in riferimento a COP27 che si sta svolgendo in questi giorni, e menzionava, tra l'altro lui attribuendolo a Stefano Boeri, chissà perché, il termine presentismo, come a dire questa attitudine diffusa a occuparsi esclusivamente di ciò che c'è oggi, che riguarda la contingenza, che ha a che fare con il breve termine, e quindi tutto quello che viaggia oltre un orizzonte temporale, tra l'altro molto ravvicinato, pochi mesi, al limite un anno, non conta, non ce ne possiamo occupare, ci sono altre urgenze, c'è altro che in questo momento ci sta pressando di più, problemi da risolvere che arrivano dal passato e che ci pressano. Questo è un po' l'approccio, lui ne parlava in riferimento soprattutto alla classe politica, ma non riguarda solo la classe politica. Allora, quindi prima di tutto è opportuno attivare questo tipo di capacità, competenze, andando a scuola, tornando a scuola in certi casi, sono competenze di analisi dei cambiamenti, conoscere la natura delle trasformazioni in atto, come detto, ma anche cominciare a riflettere sulle possibili implicazioni alternative, non uniche. Cosa succederà in futuro? Ce lo chiedono spesso. Cosa succederà con la guerra? Cosa succederà con l'intelligenza artificiale? Cosa succederà con il, chiamiamola transizione energetica, eccetera, eccetera. La risposta è: nessuno lo sa, perché il futuro non si può predire. Allora voi direte: cosa ci state a fare? E quindi noi diciamo che si tratta di allenare un set di capacità, un insieme di capacità trasversali che ci aiutano ad analizzare e a considerare scenari futuri alternativi. L'idea è che pensiamo al futuro non come già scritto, unico, anche se abbiamo dei problemi proprio su questo e sulla narrazione che riguarda il futuro unico, ma futuri alternativi aperti a possibilità potenzialmente infinite. Cioè i futuri sono possibili nella misura in cui sappiamo immaginarli, quindi pensarli grazie alla nostra immaginazione. Allora, queste sono delle capacità che vanno allenate, capacità di apertura, capacità di immaginazione, capacità di visione prospettica, pensiero sistemico. Stiamo menzionando alcune caratteristiche che riguardano in particolare, prima di qualsiasi altra cosa, quindi prima che diventino delle capacità poi operazionali, cioè utilizzabili in concreto nella pratica, si tratta di sguardo, di mentalità. Esiste un costrutto in ambito psicologico soprattutto, ma non solo, che definisce il foresight mindset, quindi la mentalità orientata al futuro, capace di pensiero sistemico, capace di ragionare in chiave di intelligenza strategica, cioè usare il futuro come uno strumento. E questo è un po' lo scopo, no? Noi cerchiamo di perseguire. Usiamo il futuro non tanto per quello che ci dice, ma per quanto quel tipo di pensiero orientato al futuro ci fa fare oggi, perché cosa più che per quanto ci fa fare oggi. Quindi ci interessa di più che cosa ci succede oggi grazie al fatto che abbiamo ragionato sulle implicazioni future di una determinata forza di cambiamento. Ci sono anche altre attitudini che andrebbero considerate, perché oltre a riflettere su quelle competenze, quindi di visione, di analisi, di esplorazione di scenari, ma anche di visioni auspicate, perché c'è anche questo tema, no? Riattivare la nostra capacità di aspirare a dei futuri preferiti, desiderabili. Quindi siamo molto stimolati dall'immaginario collettivo distopico della fiction mainstream soprattutto, e ha un senso quella roba lì, perché funziona un po' come grillo parlante, ci mette in guardia da quello che per noi sicuramente non è desiderabile, da voce alle minoranze, per esempio, no? Il racconto distopico, però non è sufficiente questo, dobbiamo riallenare la nostra capacità, poi su questo Roberto è molto esperto, di pensiero utopico, utopistico, no? Quindi di capace di elaborare dei pensieri su una società del futuro, ma anche su un'organizzazione molto concreta, e noi questo discorso lo facciamo per esempio anche con manager all'interno di aziende, che sia un futuro di tutti in cui anche i nostri personali individuali progetti possano avere realizzazione. Si tratta un po' di trovare nel presente dei margini di manovra per realizzare dei futuri preferibili. Questo è interessante, non ce lo insegnano più. Noi abbiamo più l'approccio depressivo riguardo al futuro, eh? C'è però un po' questo. C'è un tema anche legato alle cosiddette capacità, competenze che andrebbero sviluppate nei prossimi anni, ci sono molti studi su questo, anche su questo stiamo svolgendo insieme ricerca, ci stiamo chiedendo quali sono le competenze di tutti per il domani, ci hanno parlato di STEM, le abbiamo sentite nominare ovunque, corretto? Quindi diciamo competenze scientifiche, no? Tecnologiche, ingegneristiche, matematiche, a queste è stata aggiunta le STEM come acronimo, è stata aggiunta la A di arti, ne aveva parlato già il tizio di Alibaba, Jack Ma, molti anni fa, dicendo dobbiamo insegnare l'arte e non solo il codice ai nostri figli, eh? Perché è grazie a questo che facciamo una proiezione nel futuro, è grazie alla capacità immaginativa, espressiva, di esplorare le possibilità che è tipica dell'arte, che noi siamo in grado poi di progettare anche la tecnologia. E poi a queste vengono aggiunte con un altro acronimo, visto che ci piacciono queste robe qua, HECI, quindi competenze di humanities, competenze che per esempio qui al Politecnico sono state introdotte in maniera sistematica e trasversale, ed è questo è molto interessante perché è un caso, non sta capitando in maniera diffusa, ma qui sta succedendo, che si è iniziato da un po' di anni a lavorare con questo tipo di approccio, quindi combinando le competenze hard anche quelle cosiddette soft. E poi competenze di etica, e ethics significa capacità etiche, significa... semplifico un po', saper attivare la responsabilità sulle conseguenze delle nostre azioni, cioè chiederci qual è l'eredità di quello che stiamo facendo oggi. E poi mi viene una battuta, e poi la C e la I invece corrispondono alla creatività e all'immaginazione. Mi viene da dire, qui sto guardando i posti qui in prima fila, nelle prime due file, che sono riservati agli sponsor, riservati in generale, e sono vuoti. Probabilmente questi sono i posti di quegli interlocutori che forse mancano di queste competenze e che ritengono di non averne granché bisogno, perché una cosa che mi piacerebbe poi discutere dopo con Roberto è proprio questa, quali sono in concreto, no? I passi che noi compiamo quando lavoriamo con quegli interlocutori che sono dei decision makers pubblici e privati, che però tendenzialmente ci dicono quello che conta per me è che cosa succede la prossima settimana, qual è il tornacontismo, no, che circola, è un po' quella la misura, no? Magari dopo parliamo di questo, ma prima di parlare di questo, visto che abbiamo parlato di competenze e abbiamo ragionato sull'occupazione del futuro, e questa parola non è assolutamente casuale, oggi c'è qualcuno che colonizza il futuro, allora chi è che colonizza, di chi è il futuro, Roberto?
Allora, di chi è il futuro evidentemente non è nostro, cioè nel senso che la nostra capacità di progettare il futuro a noi sembra essere molto forte, perché obiettivamente poi qui siamo all'interno del Politecnico, dove progettare il futuro è probabilmente anche uno slogan che va di moda, no? Perché si pensa, dice, io magari poi faccio una startup, creo un progetto innovativo, cambio il mondo. Certo, si cambia il mondo, però all'interno di uno schema molto fisso. Noi oggi abbiamo molti meno margini di manovra di quanto si avevano anni fa. Cioè, ancora qualche decennio fa Ettore Majorana poteva salire su una nave e lasciare le sue tracce senza che nessuno sapesse che fine aveva fatto. Non è che le persone oggi non scompaiono, ma di solito quando scompaiono è perché purtroppo è successo qualcosa. Oggi sappiamo benissimo dove le persone stanno, perché siamo in una società estremamente controllata, dove appunto la nostra diciamo, autonomia, come la nostra libertà individuale, è molto limitata da questo punto di vista. C'è questo famoso motto che io credo che sia comunque valido, quello che non si è ancora capito chi lo diceva, forse Frederick Jameson: è più facile pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo. Questo è anche appunto uno schema di pensiero, cioè piuttosto che rinunciare ad alcune cose, noi siamo comunque disposti ad andare incontro verso l'apocalisse. Io poi non sono tra quei sostenitori della decrescita felice, io non credo che possa esistere una decrescita felice, però non credo neanche che possa esistere questa crescita continua, come dicevamo prima. Ma non pensiamo soltanto a questo, pensate a quando uscì questo famoso libro all'inizio degli anni 90, alla fine della storia, che tutti dicono che Francis Fukuyama non aveva capito niente. In realtà Francis Fukuyama aveva capito tutto, aveva capito che dopo il collasso dell'Unione Sovietica c'era un'unica idea vincente che avrebbe effettivamente dominato il presente, come oggi, cioè la liberal democrazia. Ora, io di nuovo non sono uno che va contro la liberal democrazia, lungi da me pensare che possano esistere delle alternative come quelli che qualcuno dice la Russia o la Cina, qualcuno dice adesso Singapore, la tecnocrazia, c'è anche questo forte innamoramento di molte elite tecniche nei nostri paesi occidentali sul fatto che esistono dei regimi diciamo meno democratici, qualcuno li chiamava appunto democrazie liberali, che funzionano meglio perché le democrazie oggi non sono in grado di vincere le grandi sfide globali di cui abbiamo parlato, e invece regimi che sono invece più tecnici sono più in grado di mettere diciamo in campo soluzioni più rapide, come per esempio è successo con la Cina col Covid, e però al prezzo di enormi diciamo, sacrifici della libertà personali. Tutto questo per renderci conto appunto della limitatezza del nostro margine di manovra. Viviamo in questo periodo di grandissima crescita delle disuguaglianze sociali. Se c'è un megatrend, che secondo me è il megatrend di quest'epoca, è quella delle disuguaglianze economiche. E l'altro, qualche giorno fa, facciamo una call con dei, appunto, riallacciarci a quello che dicevamo prima, con dei dirigenti della più grande, non faccio nomi, della più grande azienda che per fatturato in Italia, e loro di fronte a questa cosa qua dicevano però ho letto di idee contrarie, dicevano che invece questo trend non è così, anzi le disuguaglianze stanno riducendo. Vabbè, però da che pulpito viene la predica? Voglio dire, è chiaro che da un osservatore privilegiato si può pensare che non siano le cose così. È chiaro che se io sono la più grande azienda per fatturato, magari penso che in realtà stia andando tutto quanto bene. E questo ci dà anche un po' un'idea, diciamo, del punto di vista in cui spesso noi ci troviamo, che è un punto di vista privilegiato che ci impedisce di vedere il vero problema. In una società di forti diseguaglianze, il problema di chi controlla il futuro è un problema di allarmante urgenza, perché effettivamente è un futuro che ci viene sottratto. Noi oggi consumiamo un'idea di futuro che non ci appartiene, che è prodotta da altri, qualcuno le ha chiamate le iperstizioni. Un'iperstizione è semplicemente un'idea, una previsione che si autoavvera. Per esempio, noi arriveremo tra qualche decennio ad avere un'intelligenza artificiale superiore a quella umana. Non abbiamo nessuna certezza, qualsiasi neuroscienziato, qualsiasi fisico vi direbbe non lo sappiamo, perché non conosciamo come funziona il cervello umano, però ci sono le giganti tecnologici che investono miliardi convinte che questa sia il futuro, e che magari si realizza, io non dico che non si realizzerà, però sulla base di un'idea di futuro che ci viene in qualche modo imposta. Altri giganti tecnologici che ci dicono il nostro futuro sarà in una realtà virtuale immersiva, il famoso metaverso. E io anche sono dell'idea che in qualche modo ci siano segnali che vanno in questa direzione, però io non posso fare più niente una volta che ho detto che ci sono questi segnali. Altri invece possono investire centinaia di miliardi, come appunto sta facendo Meta, ma non solo loro, lo sta facendo Google, IBM, Nvidia e tanti altri, per realizzarla, perché loro dicono questa è l'idea di futuro che noi riteniamo reale, che si realizzerà tra 30 anni e che adesso vogliamo realizzare. Oppure andare su Marte. Anche io vorrei andare su Marte, veramente un grande sogno. Però ecco, una volta che l'ho detto, poi la cosa rimane là. Mentre invece c'è chi può investire centinaia di miliardi per quello, per quell'obiettivo. Allora voi direte, ma su che cosa dobbiamo investire? Io non sono neanche un ben altrista che dice, guardate, no, noi ci sono ben altri problemi, eccetera. Se loro vogliono investire su queste cose, problemi loro. Però questo ci porta al problema della colonizzazione del futuro, cioè tutte queste idee di futuro, perché quando noi pensiamo al futuro pensiamo a questo, l'intelligenza artificiale, Marte, il metaverso e poco altro, non sono idee nostre, sono idee che sono diventate nostre perché altre realtà che possono trasformarle in realtà ce le presentano come inevitabili, come inesorabili, che noi, diciamo, in qualche modo passivamente consumiamo. E rispetto a queste poi non ci sono altre idee, altre utopie, altre visioni che noi possiamo contrapporre. E in qualche modo noi diventiamo ingranaggi di questa macchina, cioè lavoriamo affinché queste idee si trasformino in realtà, quindi anche noi giovani all'interno di un politecnico costruiamo delle start-up in quella direzione, perché il futuro è quello, ma il futuro, quello lì, ci è stato indicato da altri, non l'abbiamo deciso noi, altri ci indicano direzione e noi la realizziamo. Allora c'è sempre il sogno però di dire, come altri, io nel garage di casa realizzerò l'idea che mi farà diventare miliardario. E questo è stato vero fino a alcuni anni fa, ma voi adesso vedete come funziona il sistema dei GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft e adesso Elon Musk è l'ultima delle M. Adesso non funziona più così. Adesso tutte quelle grandi acquisizioni che voi leggete sui giornali, che avvengono ormai non ogni anno ma ogni mese, acquisizioni di miliardi e miliardi, sono acquisizioni che hanno un unico obiettivo: trovo una startup tecnologica di successo, la compro e porto quello know-how all'interno della mia realtà per conservare il mio monopolio strategico. Quindi a quel punto l'innovatore, perché gli innovatori per fortuna ci sono ancora, soprattutto in ambito tecnologico, l'innovatore diventa di nuovo un ingranaggio di una macchina. Io innovo, realizzo un'innovazione, ma non la trasformerò io in realtà. Arriverà un certo punto, non appena avrò il vero successo, busserà alla mia porta un gigante tecnologico, mi darà una borsa di soldi enorme, io non posso dire proprio niente, me la porto a casa e l'innovazione diventa loro. E il monopolio dei giganti tecnologici si consolida. Questo è il processo che stiamo verificando negli ultimi 10-15 anni e che, proiettato in avanti, ci dice che appunto il futuro sarà sempre più colonizzato, sarà sempre più concentrato, sarà sempre più diseguale. Avremo pochissimi soggetti che definiranno il futuro del pianeta. Perché una persona come Elon Musk vuole comprare Twitter? Perché comunque vuole avere anche la possibilità di intervenire nell'opinione pubblica globale. Perché non poterlo fare? È l'uomo più ricco del mondo, ha delle idee, vuole farlo, vuole convincerci delle... Peraltro Elon Musk dice delle cose su cui a volte io sono molto d'accordo, per esempio la questione del declino demografico come problema, che diciamo il 99% della popolazione è contrario, io sono uno di quelli che sostengo questa idea. Ma al di là di questo, ripeto, io posso semplicemente dirlo, altri possono mettere centinaia di miliardi perché poi questa cosa diventi una questione politica di primo piano, l'agenda politica che diventa colonizzata da chi possiede la tecnologia e i capitali. Allora, contro questo problema, noi la vera questione è come occupare il futuro, cioè come prevedere invece delle alternative che non siano semplicemente delle alternative utopiche, come trasformarle in realtà. Questo, secondo me, è il vero compito degli studi di futuro oggi, non soltanto la previsione, l'anticipazione, la preoccupazione, ma l'occupazione del futuro. E come farlo? Io di nuovo lancio la parola a questo punto, la palla ad Alberto, perché molte delle cose che stiamo facendo come Italian Institute for the Future, ma soprattutto Forward 2, che sta facendo tantissime cose in questi anni, in questa direzione, sono quelli di restituire voce a chi evidentemente il futuro non può non può occuparlo e invece dovrebbe farlo, e noi stiamo cercando di andare proprio in questa direzione.
Sì, poi posta in questo modo, grazie Roberto. Come farlo? Io non lo so, però possiamo raccontare che cosa stiamo facendo. Allora, usando un'espressione un po' pomposa, passatecela, cerchiamo di promuovere il futuro come bene comune. Significa allargare questo discorso sul futuro, diciamo, a gruppi che sono deprivati di futuro, quindi che ha a che fare anche con tematiche di tipo psicologico, non solo sociale, ma di tipo psicologico, quindi la disabitudine o l'impossibilità, l'incapacità di pensarsi nel futuro. E se ora, probabilmente anche qui, ma anche se andassimo alle periferie, periferia di Torino, provassimo a chiedere a chiunque per la strada come vedi il futuro lontano, Non so come, come reagirebbero, ma molto probabilmente ci direbbero qualcosa del tipo: non so neanche se riesco a mettere insieme la cena oggi con il pranzo, non so che cosa succederà la prossima settimana, se pagherò le bollette, eccetera, eccetera. E questo tipo di condizionamento deriva anche, non solo naturalmente, ma anche dal fatto che c'è un racconto sul futuro egemonico, diffuso, probabilmente sulla scia del chi controlla il racconto del futuro controlla il presente, come l'ha descritto benissimo poco fa Roberto, ci diventa ancora più evidente, no? Che alcuni si possono permettere di fare questo racconto. Allora tocca attivare dei processi che siano orientati verso la, noi diciamo, democratizzazione del futuro, a partire dalla diffusione di una grammatica. Alfabetizziamo a competenze che aiutino tutte le persone, in particolare chi sta ai margini dei sistemi, vengono definiti innovatori marginali, persone che di solito non si siedono a quei tavoli di cui prima. Chi si parla di agency, si parla di voice da un punto di vista sociologico, chi non ce l'ha questa voce, non viene interpellato nel proporre non solo progetti, ma anche a monte aspirazioni, idee desiderabili. Quindi siamo esclusi da questo tipo di circuiti. Qui ci sono dei movimenti nelle varie città italiane, storia vera, come adesso si dice sui social, in cui i soliti noti si mettono insieme per riflettere sul futuro e dicendo, senza alcun tipo di pudore, probabilmente, ma tanto siamo noi che decidiamo del futuro di tutti. Tanto siamo sempre fra di noi, quindi è bene mettersi insieme fra di noi. Questo è un po' l'approccio, testimonianza diretta, non posso ovviamente fare nomi, però accadono queste cose qui. Allora molti dei nostri progetti, anche quando lavoriamo con le aziende, hanno implicitamente questo tipo di obiettivo alto, che è alfabetizzare le competenze di visione prima e di proposta e poi di progetto dopo, quindi per fare che? Per innescare processi trasformativi. Ci occupiamo di cambiamento, ci occupiamo di innovazione, innovazione intesa come dotazione che gli esseri umani hanno a disposizione per stare dentro contesti che richiedono adattabilità, come dicevamo prima, no? Che richiedono resilienza, parola violentata recentemente dalla narrazione politica, mediatica e così via, ma che ha molto senso, che ha a che fare con la capacità degli individui psicologica, è una metafora, deriva da una proprietà dei metalli, ma è una metafora che è stata utilizzata in ambito psicologico per spiegare le capacità che gli esseri umani hanno di venire fuori da situazioni complicate, difficili, traumatiche, uscendone rinnovati, uscendone con un livello di apprendimento superiore. Questo è il tipo di lavori che cerchiamo di fare, e gli esiti, una volta che si è lavorato sugli scenari futuri alternativi, una volta che questa possibilizzazione del futuro aumenta il livello di fiducia che le persone che stanno dentro questi processi hanno rispetto al futuro, perché l'effetto è questo, ci viene detto ancora non lo sappiamo che cosa succederà e abbiamo capito che nessuno lo può sapere, ma quello che è cambiato rispetto a prima sono due cose. Una è l'idea che, proprio perché abbiamo considerato possibilità alternative sul futuro, in alcune di queste possibilità siamo anche protagonisti e in ogni caso siamo un po' più pronti, perché pensare al futuro aiuta, cioè predispone in ottica di quelle prefigurazioni, e questo già di per sé aprirebbe anche a tutta una serie di scenari. Posso citare alcuni progetti che stiamo facendo, in particolare nell'ambito, viene chiamato, dei city futures, quindi l'esplorazione dei futuri possibili all'interno di una città o di un territorio. A Napoli è nato il centro di Foresight, e dopo Roberto ci parlerà di questo. Qui a Torino abbiamo fatto una serie di attività, la prima delle quali è stata Felicità Civica, un progetto in cui abbiamo applicato il Foresight la riflessione su che cosa significa costruire benessere collettivo a livello urbano, non a livello macro, ma a livello concreto di quartiere. Abbiamo capito, lavorando anche in questo caso col Dipartimento di Psicologia, che cosa vuol dire essere felici. L'abbiamo capito un po' di più, abbiamo capito del tutto, e abbiamo analizzato tutti gli indici internazionali che si occupano di misurare il benessere collettivo e sociale, provando a intercettare, a tracciare una diciamo, un set anche in questo caso di indicatori che ci dimostrano che in un determinato contesto territoriale c'è o non c'è felicità civica. Si parte dall'assunto del fatto che non si può essere felici da soli, siamo felici se connessi in un contesto sociale. Questo è stato un progetto molto interessante che continua, è nato a San Salvario, sta continuando in altri contesti cittadini. Altre iniziative di questo genere hanno avuto l'obiettivo invece di andare a coinvolgere sul pensiero del sul discorso del futuro una fetta grande, importante di popolazione di cui tutti parlano, soprattutto sui manifesti politici, ma su cui poi tutto sommato si è anche disponibili a non spendere né energia e spesso neanche soldi, che sono le nuove generazioni, le fantomatiche nuove generazioni. Su questo noi ci siamo attivati come Forward 2 in particolare. Fa parte del nostro statuto investire, cioè trovare noi le condizioni anche di sostenibilità economica di progetti che permettano a under 30, under 35 di entrare dentro percorsi in cui apprendono le competenze di Foresight, sperimentano l'esplorazione su futuri alternativi e poi arrivano a proporre progetti, progettualità, ma anche strategie, indirizzi, no? E l'esito sono i primi passi che vengono compiuti in questa direzione qua. Ne abbiamo una serie, tra cui anche un'attivazione molto recente, su cui sicuramente in futuro lavoreremo con l'istituto, e che riguarda l'osservatorio sui trend e segnali. Chiudo, però poi ti lascio la parola. Lavorando in particolare con le aziende, mi spiace dirlo, ma davvero è così? Troviamo terreno fertile nel fare questi ragionamenti quando si tratta di terzo settore, comunità civiche, nuove generazioni, giovani, contesti, ecosistemi dell'innovazione. È molto facile ragionare su immaginazione divergente, eccetera, e proposta, visioni strategiche e così via. Ma quando invece questo tipo di lavoro lo facciamo con aziende, poi in particolare il tessuto delle PMI, ma non è limitato solo a questo il ragionamento, c'è molta disabitudine, chiusura, resistenza e le frasi più ricorrenti sono: ci dobbiamo occupare di come paghiamo gli stipendi, ci dobbiamo occupare del fatturato, eccetera, eccetera. Aspettiamo che le cose evolvano, aspettiamo che di capire questa contingenza, aspettiamo che altri si muovano e così poi noi al limite seguiamo. Cioè, questo è un po' l'approccio. In più ci dicono: è troppo astratto, è troppo vago parlare di futuro. Noi non siamo politologi, non ci può interessare questo tema della occupazione del futuro da parte di Big Tech. Non possiamo occuparcene, quindi non è roba nostra, non è affar nostro. Eppure quelle robe lì impattano anche su di noi, soprattutto sui mercati e sulle persone. Ecco, quindi quando c'è questa chiusura ci siamo chiesti: ma allora come fare? Perché è un'urgenza questa tematica legata all'alfabetizzazione sugli scenari futuri, no? Come fare? Allora siamo partiti dalla loro materia quotidiana, i mercati, le esigenze, i bisogni delle persone, che cosa comprano, come riuscire a vendere, a partire dalle evoluzioni che questi bisogni e questi desideri da parte delle persone stanno, no? Le evoluzioni che stanno seguendo, anche alla luce di fatti e fenomeni evidenti come i grandi cambiamenti di questi giorni, questi anni, insomma. Quindi, no, Roberto, parlare di segnali deboli, parlare di tendenze, parlare di anche di megatrend, che sono argomenti tipici del marketing o della, diciamo, dell'analisi di business, no? Dello sviluppo del business, in realtà per noi è diventato uno strumento fondamentale per parlare la lingua di questi decisori, che di solito appartengono a una generazione e di solito anche appartengono a un genere, si può dire, sono tutti maschi over 50, over 55, tendenzialmente, guidano grandi organizzazioni, hanno potere decisionale e stabiliscono anche che cosa è interessante per un'azienda e che cosa non lo è, che cosa è importante nella contingenza e che cosa non lo è. Ecco, in questi casi qua la fatica che stiamo facendo è ragionare, allungare lo sguardo nel futuro e usare davvero finestre strategiche, finestre temporali strategiche nella riflessione e non soltanto finestre tattiche, cosa faccio nei prossimi mesi, e in più parlare di queste tematiche li aggancia più facilmente, e quindi parlare non tanto di transizione demografica a livello macro, ma a dire: tu che adesso ti stai trovando dentro la tua organizzazione con la generazione Z che comincia ad affacciarsi al mondo del lavoro e sta pensando in maniera completamente diversa a che cosa è il lavoro, a come si lavora, avrete sentito parlare dei fenomeni del quiet quitting recente, delle grandi dimissioni, del movimento del purpose, no? Quindi stiamo cominciando a capire, e ci voleva la pandemia o ci voleva la guerra per darci questo scossone, no? Per farci fare una rivoluzione sull'ovvio, perché è ovvio che dentro il lavoro noi ci chiediamo che senso ha quello che stiamo facendo. Ecco, questo tema del senso è importante in particolare per queste nuove generazioni ed è meno importante a quanto pare, dicono gli studi, no, per la generazione dei manager che credono che siano sufficienti incentivi economici o altre condizioni di benefit molto tradizionali e molto classici. E quando ragazze e ragazzi under 30 iniziano a dire non mi interessa, vado a lavorare altrove dove non avrò il posto fisso, ma ha senso quello che faccio, questi manager cascano dalle nuvole e dicono si devono ancora fare, non hanno ancora capito, devono ancora capire come gira il mondo, no? Devono ancora capire come funziona il mondo del lavoro. E probabilmente invece la questione è inversa. Adesso chiedo a Roberto cosa vedi tu dal tuo osservatorio, sia quando lavori con le aziende, sia per l'esperienza su Napoli.
Sì, no, la tendenza purtroppo è questa, non c'è niente da fare. Anche subito dopo la pandemia, una delle questioni che più ci hanno chiesto le aziende era appunto di occuparci della questione delle grandi dimissioni. Per un certo momento è sembrata una grande emergenza. Io continuo a credere che sia una tendenza importante del futuro del lavoro. Poi ovviamente non appena magari c'è un segnale divergente, allora no, vabbè, allora era soltanto una sciocchezza, basta, non continuiamo come stiamo andando. E poi invece succedono le frane, cioè il quiet jobbing, cioè come si chiama? Quiet quitting, le persone cominciano comunque a disaffezionarsi al posto di lavoro, cominciano ad abbandonarlo, cominciano a lavorare di meno, eccetera, eccetera, perché il modello di lavoro comunque non funziona più come prima, ma non tutti lo vogliono capire. Adesso per esempio c'è tutta una discussione di nuovo sullo smart working, quindi alcune aziende che prima dicevano aiutateci a tenere ragazzi perché vogliono stare in smart working, adesso dicono no, questi devono subito tornare qua perché non si lavora. Beh, si deve trovare la quadra chiaramente, però ecco, se non si comincia a lavorare anche in prospettiva che cosa vogliono le nuove generazioni sul posto di lavoro, è difficile che poi si riesca a trovare questa quadra. Faccio soltanto un ultimo inciso, poi magari se abbiamo ancora qualche minuto possiamo prendere qualche spunto, mi farebbe piacere, che era appunto quello che diceva Alberto sulla questione di Napoli, sempre nell'ottica di che cosa possiamo fare per occupare il futuro. C'è questo progetto che abbiamo lanciato, Napoli for Sales Center, in cui portiamo un po' i temi nostri di studi di futuro a Napoli, ma soprattutto ci stiamo occupando di un tema importante, che è quello, l'abbiamo chiamato il Digital Twin Lab. Quando dicevo appunto metaverso, io non è che sono che credo che non si realizzi. Io credo che ci siano delle grandi tendenze, le abbiamo studiate come istituto, ci sono due grandi tendenze che vanno in una direzione molto chiara. Cioè, la grande crescita esponenziale delle capacità delle schede grafiche, le GPU hanno aumentato la loro capacità di performance in questi ultimi 10-15 anni in maniera molto superiore alla legge di Moore. La legge di Moore è quella che ci dice che ogni 15 mesi raddoppia la capacità dei processori, i processori grafici stanno andando molto più avanti, e questo è alla base della grande rivoluzione che stiamo vedendo oggi sulle piattaforme grafiche, anche le realtà come su cui si basa per esempio l'idea di Meta, oppure di Fortnite, eccetera, eccetera. E poi l'intelligenza artificiale, la crescita di alcune suite di intelligenza artificiale, quelle che imitano la capacità linguistica umana, ha fatto negli ultimi anni dei passi da gigante. L'insieme di queste due tendenze ci porta a dire che effettivamente ambienti virtuali, immersivi, dove intelligenza umana e artificiali possono in qualche modo dialogare, sia una realtà probabile del futuro. Non sarà forse il metaverso che ha in mente Zuckerberg, ma qualcosa va in quella direzione. E allora, che cosa possiamo fare noi per fare in modo che vada nella direzione che vogliamo? La piccolissima cosa che noi abbiamo dovuto fare, grazie a un finanziamento europeo, è prendere 10 giovani, farli lavorare con uno dei migliori esperti in Italia di questo settore nella progettazione di Digital Twin, cioè appunto quelli che noi riteniamo essere l'infrastruttura del cosiddetto metaverso, la possibilità di creare ambienti virtuali immersivi che riproducano perfettamente ambienti reali, processi reali, anche industriali, e applicarli formarli gratuitamente e applicarli però a un tema di innovazione sociale. Una nuova lungomare dell'area est di Napoli, che è oggetto di interesse del comune, sui grandi progetti urbanistici e architettonici, come diceva Alberto, di solito i decisori politici decidono tutto da soli o con i grandi conglomerati, diciamo, imprenditoriali che poi partecipano ai bandi. Ne abbiamo detto, poiché c'è il comune di mezzo, prendiamo queste persone, facciamole dialogare con i cittadini e progettiamo un ambiente immersivo virtuale di come potrà essere tra 10 anni quest'area, come loro la vogliono, noi ve la facciamo vedere, voi ci potete camminare dentro e cerchiamo poi di realizzarla. Quindi innovazione sociale dal basso, al tempo stesso formare le persone alle grandi grandi trend tecnologici del futuro, renderli in grado di lavorare in questi settori senza magari, non perché non devono venire al Politecnico di Torino, però stanno a Napoli, magari vogliono studiare a Napoli e lavorare a Napoli, diamo queste capacità e vediamo se questo, diciamo, ci aiuta a fare un pochino, andare in questa direzione, cioè non contrastare le grandi tendenze del futuro con, che ne so, il luddismo, cioè no, la tecnologia non la vogliamo, no, la tecnologia è il grande driver di cambiamento del futuro, però la dobbiamo democratizzare e questo è un piccolissimo passo in questa direzione. Dopodiché, non so se abbiamo ancora un minuto, forse no, forse sì. Per
ci hanno intimato tutto. Di chiudere esattamente alle 12, quindi siccome siamo in chiusura, rivolgiamo al pubblico una... Sì, prego, grazie. Non so se abbiamo tempo per domande e considerazioni, ma sicuramente, e lanciamo lo spunto, abbiamo tempo per chiedere a voi se vi va di condividere una parola che questo dibattito, questo dialogo... vi ha suscitato, insomma, una parola che è stata evocata dagli stimoli che speriamo di aver fornito. Allora, c'è una domanda, la domanda è molto interessante, ce la stiamo ponendo anche noi, ovviamente, e abbiamo un po' di risposte, una delle quali è aspettare la transizione demografica dei manager boomers verso l'età pensionabile, quindi aspettare che quei posti si liberino e siano occupati da qualcuno che non sia stato troppo, diceva il sociologo Domenico De Masi, che non si sia ancora ammalato di aziendalite, cioè che non sia stato troppo esposto a quel modello di leadership classica e tradizionale per cui io ti voglio qua, tu devi lavorare fisicamente qua, dalle alle, e se te ne vai alle 18 significa che ti stai prendendo mezza giornata di pausa, mezza giornata di ferie, e ti voglio qua perché ti devo controllare, non ha a che fare con i risultati e la qualità del lavoro, è sufficiente che tu sia qua. E infatti avete visto che tipo di revenge, no? di rivalsa c'è stata da parte di molte organizzazioni alla fine del lockdown, tutti torniamo, nonostante alcuni grandi vantaggi, anche grandi disastri, ma alcuni grandi vantaggi dello smart work o remote working, comunque torniamo tutti in presenza. È difficile, è veramente difficile pensare di dialogare con quel tipo di decisori che comunque hanno i loro motivi per ragionare in un determinato modo, usando solo questi argomenti, che per noi oggi sono stati anche un po' volutamente, no, provocatori. Bisogna parlare la loro lingua, bisogna guardarla da quel punto di vista là, vedere anche quali sono le ansie e le paure che non verranno mai nominate in questo modo, verranno sempre... esposte sotto forma di ragionamenti, cause e ragionamenti e motivi molto razionali, ma che di razionale hanno poco, però poi tocca invece insistere, continuare su l'approccio del senso, dare significato. Il foresight, tra l'altro, un modo in cui noi lo descriviamo è un processo di risignificazione del presente, sense making, cioè si tratta di guardare il presente con le lenti del futuro. E quindi magari questo movimento che è nato soprattutto da giovani, quiet quitting, ma anche quello del purpose, la YOLO economy, forse avete sentito nominare anche questo, no? Si vive una volta sola e così via. Ecco, anziché dire non hanno ancora capito come funziona nel mondo del lavoro, ci potremmo chiedere quando queste ragazze e ragazzi che oggi hanno 20, 30 anni in giro per il mondo e insistono su questi valori e questi temi, quando ne avranno 30, 40, saranno adulti a tutti gli effetti, avranno magari loro ricopriranno quei posti decisionali, direzionali, o loro saranno elettori, elettrici, o start-upper, imprenditrici, imprenditori e così via, allora quando questo accadrà in che mondo saremo? Come sarà cambiati i connotati del nostro mondo del lavoro? Questo è più interessante, anziché dirci stanno sbagliando da una parte o stanno sbagliando dall'altra. Vuoi aggiungere? Su questo faccio rispondere Roberto Paura.
Sì, è difficile rispondere. Sì, no, sono d'accordissimo proprio come risposta spot perché il tempo è finito, le dico semplicemente che la questione è necessariamente l'impegno politico, anche qua c'è una disaffezione nei confronti dell'idea della politica perché si pensa molto oggi che si può risolvere le cose attraverso magari delle soluzioni invece diciamo tecniche, però questo significa anche che molte nuove generazioni si disaffezionano alla politica, non partecipano alla discussione sul futuro in termini politici e questo favorisce poi l'inerzia legislativa, l'inerzia politica che stiamo vivendo oggi. Le idee nuove nei confronti del futuro devono essere anche idee politiche, altrimenti non si può cambiare questo tipo di inerzia.
Quella fa parte dell'ortodossia del sistema verso cui chi innova agisce sempre sistematicamente e lo fa trovando modalità. Noi abbiamo studiato gli innovatori da un punto di vista scientifico, abbiamo scoperto che non hanno solo qualità generative, creative, di idee, di implementazione, di prototipi, hanno anche molte capacità e mettono in atto comportamenti concreti di diplomazia, di costruzione del discorso politico, di networking, di interconnessione, eccetera, che di solito noi pensiamo siano appannaggio di altre figure professionali o di altri mondi, altri contesti. Come dire, io ho fatto la mia bella invenzione tecnologica, adesso se ne deve occupare qualcuno, magari il partito politico deve portare avanti il cambiamento normativo. Non succede così. Ci sono alcuni che ce la fanno. Come ce la fanno? Probabilmente grazie a questo tipo di energia che mobilita poi anche l'adesione da parte di altri a dire voglio salire su quel treno di cambiamento là. Quindi io chiuderei così perché vedo che...
Grazie.